Andiamo nel libro della parola di Dio di Isaia. Isaia è un uomo che viene riconosciuto come un profeta messianico che ha parlato tanto su Cristo Gesù. Una maniera che forse lui non riusciva spesso a capire. Il testo non ancora, grazie. Una maniera che lui non riusciva a capire, ma una maniera certamente guidata e unta dallo Spirito Santo. In Isaia si riscontrano dei dettagli che neanche nella descrizione della crocifissione di Cristo Gesù si riscontrano. Ad esempio, Isaia capitolo 53 vi è un dettagliato resoconto che ha a che fare con proprio la crocifissione di Cristo. E vi sono stati altri evangelisti che hanno parlato, fatto un resoconto della crocifissione di Cristo. Alcuni come Luca lo hanno un po' ripreso con le interviste e la ricerca, mentre altri erano testimoni oculari che erano stati anche discepoli di Cristo Gesù e lo videro proprio da quando veniva arrestato a quando fu sepolto, crocifisso e sepolto. Ma Isaia rimane l'esempio più unico, particolare, gli si viene attribuito il profeta messianico. Il 90% delle sue profezie rivelate da parte di Dio sono concentrate sulla venuta del Messia. Però una delle caratteristiche di Isaia era questa, che mentre lui iniziava a scrivere sotto l'unzione dello Spirito di Dio, dopo che fu chiamato miracolosamente, mentre era tutto preoccupato, che si dava da fare, ha avuto una visione della gloria di Dio, la vita è stata un po' chiamata e anche trasformata, perché lui si mise a disposizione. Sapete quali sono le famose parole del profeta Isaia? Ecco. Se tu pensi che un giorno potremmo dire un'espressione più bella della nostra vita, sapete qual è? È proprio questa. Parlare a Dio dopo aver ricevuto una visione, una chiara rivelazione della sua santità, della sua signoria, della sua sovranità, e dire: Signore, eccomi, manda me. Perché in quel momento noi diventiamo come argilla nelle mani del vasaio. Iniziamo ad essere formati secondo la sua maniera, veniamo anche infornati e colorati, dipinti e decorati secondo la sua immagine e riflettiamo in noi, non noi stessi, o piuttosto la nostra maniera di vedere e di pensare, ma riflettiamo in noi quello che è nella mente di colui che è il sommo, il Signore. E le cose più belle che noi possiamo dire, perché anche noi siamo paragonati all'argilla. Cosa c'è nell'argilla? Di speciale cosa c'è nell'argilla? C'è fango. Beh, quanti di voi raccogliete fango e lo portate a casa? Nessuno. Però quel fango, quell'argilla, quella fanghiglia, quando viene plasmata, lavorata, messa sulla ruota, poi modellata, poi infornata e decorata, non è più fango. C'è una metamorfosi nella volontà di colui che la lavora, che fa di quell'argilla che non ha nessun valore. Quanto può costare un chilo di argilla? Quanto? Qualcuno ne sa? Quanto? Un euro? Ma di quell'argilla, dopo tutta questa trasformazione, che diventa un Royal Dalton o Billery & Bock o qualsiasi altra vatte la pesca, diventano vasi. Ogni tanto rimango con la bocca aperta. Quel vaso di nella asta di Londra o New York particolarmente, quel vaso, quel dipinto è stato venduto per un'enorme cifra. Come mai? Perché quello che era grezzo, passato attraverso le mani di colui che l'ha reso valorizzato, acquista un grande valore. Tu ed io non siamo nulla, siamo solo come argilla, però nelle mani di colui che ci plasma e ci fa delle decorazioni che vanno al di là delle nostre immaginazioni, noi acquistiamo un grande valore. Questa mattina parleremo sullo scopo. La ragione della vita mia è amare te. E se noi non amiamo Dio, o non abbiamo uno scopo nella vita, non solo con Dio, ma anche in qualsiasi cosa, scopo sociale, scopo di istruzione, scopo lavorativo, scopo familiare, scopo sportivo, di qualsiasi altro campo, noi non avremo mai quella gioia, quella passione di vivere, di anche alzarci dal letto. Ora, ritorniamo a Isaia. Isaia era un uomo che ancora non aveva uno scopo. Guardava questo, guardava che il re Uzia era morto, che Israele non aveva assolutamente la maniera di esprimersi, di andare avanti, era preoccupato. Sapete, quando la preoccupazione inizia ad assillarci, siamo in un grave momento. Quanti di voi soffrite di preoccupazione cronica? Bugiardi. Tutti noi ci preoccupiamo, tutti noi siamo in qualche maniera presi da questa preoccupazione. Una cosa è farcela arrivare, come la tentazione. La tentazione per sé non è peccato, ma è quando cediamo alla tentazione, quando noi cediamo alla preoccupazione. E Gesù, scrivendo in Matteo, dice: non siate con ansietà solleciti di cosa alcuna. Tradotto: non vi preoccupate. C'era una vecchia canzone che l'altra volta si sentiva sulla radio, Don't worry, be happy. Avete mai sentito? Significa non ti preoccupare, sii felice. Ora, quella è un po' una canzoncina artistica per cercare di farci prendere un po' la vita con qualche pizzico in più di meno preoccupazione, libertà, gioia. Però, diptermo, è sempre qualcosa di passeggero. La vera gioia dipende soltanto dall'avere una vera relazione con colui che ti vede, ti valorizza, ti prende, ti trasforma, ti decora, a volte anche ti inforna, perché è importante anche quello, altrimenti rimaniamo fragili, soffici, e ci porta nei musei più belli. E io vorrei immaginare il museo del cielo, ma non un museo di cose antiche, un museo moderno, pieno di cose che sono viventi, organismi viventi, e noi iniziamo a vedere la nostra vita valorizzata sempre di più quando permettiamo al Signore di ricevere tutto il nostro ok, il nostro arrendimento a Lui, e Lui fa di noi dei vasi ad onore. Isaia era uno di costoro che si preoccupava fin quando ha avuto questa visione. Cos'è che diceva? Ad un certo punto lui scopre, e siamo adesso al capitolo 49, al capitolo 6 c'è la sua chiamata a Dio, e poi inizia il suo ministero profetico, ma al capitolo 49 c'è qualcosa di molto bello. Nel pieno della sua consapevolezza della realtà del cielo, di Dio, di cosa lui era, aveva scoperto chi lui era. E adesso lo leggiamo, i primi 7 versi di Isaia 49. Ma poi in mezzo a questo proprio c'è un passo che ci fa capire, che è il verso 4, che lui aveva fatto tanta fatica senza uno scopo. E diceva: ma quanto ero. Lui stesso si ricorda, però poi continua e dà la descrizione della rivelazione di aver capito chi lui era nel contesto della volontà di Dio. Allora, per farla breve, noi avremo passione e godremo la rivelazione di Dio quando ci mettiamo a sua disposizione, quando permettiamo a Dio di rivelarci il potenziale in noi. Quando noi abbiamo compreso questo e mettiamo lo scopo di Dio nella nostra vita, nel nostro cuore, lo mettiamo proprio come qualcosa di molto prezioso, allora la nostra vita ha un senso. Altrimenti saremo affievoliti, fiacchi, stanchi, senza voglia di fare alcunché. Siamo pronti per la lettura? Bene, ci rivolgiamo nel libro di Isaia 49, dice: isole, ascoltatemi, popoli lontani, state attenti. Il Signore mi ha chiamato fin dal seno materno. Fermiamoci un attimo. Dio ti conosce fin dal seno materno. Hai capito? Ha pronunziato il mio nome fin dal grembo di mia madre. Egli ha reso la mia bocca come una spada tagliente. Adesso capisce l'importanza del ministero profetico. Mi ha nascosto nell'ombra della sua mano, mi ha protetto, anche lui ci aveva problemi, era perseguitato. Ha fatto di me una freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra e mi ha detto: tu sei il mio servo Israele, per mezzo di te io manifesterò la mia gloria. Aspetta, ti puoi immaginare se Dio ti dice questo di te? Dio dice e rivela a te. Adesso, ripeto, capitolo 49 Isaia sa queste realtà, ma al verso 4 rivela quello che lui non sapeva. Ma io dicevo: invano ho faticato inutilmente e per nulla ho consumato la mia forza. Tradotto significa anche: invano o mi sono affaticato senza alcuno scopo e ho speso tutta la mia forza inutile. Ma certo il mio diritto è presso il Signore. Adesso le cose sono cambiate, in altre parole. La mia ricompensa è presso il mio Dio. Ora parlo il Signore che mi ha formato fin dal grembo materno per essere suo servo, per ricondurgli Giacobbe, per raccogliere intorno a lui Israele. Questa è l'idea del ministero profetico dato a Isaia per il bene di Israele. Ma questo è quello che adesso fa scattare da profeta, dove lui si immedesima, a quello che diventa una rivelazione profetica del Messia. La sua vita spesso era legata a quella di Gesù Cristo, il Messia. Egli dice: è troppo poco che tu sia mio servo per rialzare le tribù di Giacobbe e per ricondurre gli scampati di Israele. Voglio fare di te la luce delle nazioni, lo strumento della mia salvezza fino all'estremità della terra. Così parla il Signore, il Redentore, il Santo di Israele, a colui che è disprezzato dagli uomini, detestato dalla nazione, schiavo dei potenti. Dei re lo vedranno e si alzeranno, dei principi pure, e si prostreranno a causa del Signore che è fedele, il Santo di Israele che ti ha scelto. Quella parola scelto significa unto, che ti ha unto. Qui inizia proprio questa mescolanza, questo mischiarsi tra la vita di Isaia e una rivelazione che si allega a quella del Messia. Cosa mi ha fatto comprendere? Mi ha fatto comprendere che tante volte Dio inizia a rivelare a noi quanto Lui ci ama e quanto noi siamo valorizzati. Ma l'idea è che quello che noi vogliamo essere e quello che abbiamo di essere a volte deve essere un po' pulito, lucidato da questa presenza di Dio e dello Spirito Santo in noi, in maniera che noi ci leghiamo a quello che è l'esempio più bello che Dio ci abbia mai dato. E non è solo nella vita di Isaia, ma la scoperta è questa, è nella nostra vita. Perché la volontà di Dio non è soltanto di conoscerlo, vivere per Lui, avere uno scopo nella sua volontà, ma sapete qual è la volontà di Dio per ognuno di noi? In senso molto generico adesso, è che io e te diventiamo come? Questo era quello che Dio aveva in mente con Isaia. Sebbene Isaia non lo capiva forse, o non lo vedeva, ma Dio rivelava attraverso Isaia quello che Dio voleva fare nella vita di Isaia, che poi riconosce e che desiderava fare nella sua vita in vista del Messia, e che Dio vuole fare nella mia e nella tua vita in vista del nostro completo, diciamo, trionfo sul peccato e sulla morte e la trasformazione completa di ciò che Dio ha iniziato in noi, perché io e te diventiamo come Cristo Gesù. Mamma mia, ma è vero che Dio vuole che noi diventiamo come Cristo Gesù? Certamente. Quando noi non abbiamo questo scopo nella vita, noi veniamo meno. Una vita senza scopo è una vita piena di tanti fallimenti, una vita piena di tante delusioni, una vita che non vale la pena a volte vivere. Cos'è che ti permette ogni giorno di alzarti e andare a lavorare? La paura? Cos'è che ti permette quel giorno libero, tipo venerdì, l'8 dicembre, giornata festiva, che ti fa alzare e ti permette di andare a fare qualcosa? Forse qualcuno ha fatto i tortellini, qualcuno ha fatto i biscotti, qualcuno è andato a trovare qualche altro amico, qualche altra persona, dici finalmente una giornata libera, posso fare questo, altri voglio andare al raduno, qualunque sia il tuo legame, il tuo cuore, l'hai fatto perché ci avevi passione, perché se non hai passione tu non ti alzi dal letto. Altrimenti ti alzi dal letto e sei più fiacco di prima. Antonio, perché vivi su questa terra tu?
Grazie a Dio.
No, perché? Perché vivi su questa terra? E tu, ce l'hai uno scopo? Carrozza ha detto no. Violetta, perché vivi sulla terra? Uno scopo c'è sicuramente, sono d'accordo. Ma perché?
Lui l'ha messo per terra per conoscere lui.
Per conoscere lui?
Perché mostra dignità.
Allora, bene.
E quando vita passerà, e noi non conosciamo Dio, dove finiamo?
Brava Ailina. Lo conosci Gesù? Gloria a Dio. Madeleine, perché vieni in chiesa?
Perché ami Gesù?
Ma tu puoi amare Gesù anche fuori dalla chiesa, no? Fratello Marino, posso fare una domanda?
Prego, pure due.
Perché ami Gesù?
Amo Gesù perché è il mio creatore, è Dio, Gesù Cristo ci ha creato per farsi conoscere.
Amen. Vorrei dirlo a tutti. Perdonate se non vi chiedo, anche se alcuni di voi vorreste che io mi allontano da voi, tipo Carrozza. Ma vi assicuro, non ho dimenticato, l'ala sinistra qui. Tutti noi abbiamo una risposta. A volte siamo presi un po' dall'idea che ci sorprende. Cosa dico? Dirò una cosa giusta, sbagliata. Ma io spero che nella nostra vita tutti noi comprendiamo perché facciamo quello che facciamo. Perché quando quel che facciamo diventa parte di noi e del desiderio che noi abbiamo di farlo, la nostra vita ha passione, ha bollicine, vi ricordate? Ha effervescenza, c'ha forza. Se tu vai nella routine di ogni altra cosa senza mettere il tuo cuore, avrai solo delusione. Tutto diventa pesante. Può diventare pesante anche il matrimonio, il lavoro, la comunione fraterna. Esempio, può diventare pesante anche un appuntamento. Devo vedere a Carrozza. Carrozza. Oggi, proprio... Lo posso dire? Abbiamo preso 4 appuntamenti. Ma il quarto c'è riuscito. Poverino, dico, mamma mia, mi sta massacrando. Dio sa quanto ti voglio bene, carrozza. È facile dimenticare perché noi viviamo su questa terra. È facile dimenticare che quelle cose che ormai rifacciamo per forza di inerzia o perché li abbiamo sempre fatti o perché è ormai parte della nostra routine, è facile dimenticare. E noi siamo distratti, perché siamo sempre costantemente distratti da che cosa? Dai budget, dalle bollette, dai bambini, dalla squadra che perde, da tutte le altre cose. Ecco perché noi non possiamo mai dimenticare perché siamo messi qui su questa terra e la ragione della nostra vita è amare Dio. Quando noi ci dimentichiamo di quello che Dio ha fatto per noi, noi diventiamo un po' apatici, letargici, ci addormentiamo, ci affievoliamo e a quel punto un giorno ci svegliamo e diciamo: ma che se ne importa? Sono stufo, sono stanco. Perché tutto un tratto ci svegliamo e facciamo un po' come Esaia. Ho faticato in vano, specie quando ci accorgiamo che la nostra fatica è stata vana. Ma quando iniziamo a scoprire il valore che Dio ha dato a noi, non facciamo più queste scoperte negative della nostra vita. Iniziamo a capire come Dio ci ha già preordinato prima della fondazione del mondo con l'agnello e con la nostra vita. Lui dice: quando io ero nel grembo di mia madre, ma io direi prima che tu fossi nel grembo di tua madre, perché Dio ha un piano per te. E a volte noi, nella nostra distrazione, del nostro affaticarci, non rientriamo a valorizzare lo scopo di Dio. Dio te lo rivela nella sua parola. Dio te lo rivela quando tu stai vicino a Lui. Dio te lo rivela quando tu stai nella sua presenza, quando lo preghi, quando leggi la parola di Dio, quando ascolti la voce dello Spirito Santo. Dio non ti nasconde da te. Dio ha tutta la voglia di rivelare, di comunicare. Ieri sera i giovani abbiamo avuto una bella riunione, parlavamo proprio di comunicare, non di offrire un one way, monologo a Dio, monologo a Dio e poi chiudere la baracca e andare via, ma aspettare che Dio parla anche a noi. Dio ama discutere con noi, rivelare la sua volontà, e man mano che siamo fedeli nell'ascoltarlo alle prime cose, lui continua a parlarci, perché la rivelazione di Dio è come una sorgente, non termina mai e poi mai. Perché vivi? Non puoi vivere per te stesso. Sì, tante cose li facciamo per noi, per la nostra famiglia, ma lo scopo non è vivere per noi stessi. Perché se noi viviamo solo per noi stessi, può essere carino, può essere significativo, ma in effetti finiamo per perdere ogni gioia, ogni passione. Tu ed io abbiamo bisogno di una causa più grande di noi stessi. Ripeto, tu ed io abbiamo bisogno di puntare su una causa che è più grande di noi stessi. Non pensate... quelli che hanno dato la vita, Stefano e gli altri, è perché avevano capito lo scopo di Dio nella loro vita. Se pensavano che dovevano vivere per loro stessi, potevano dire benissimo, poteva dire lui o tanti altri martiri del primo secolo di Cristo, aspetta, no, un po' come Pietro stesso, che ha rinnegato, io non lo conosco, no? E il gallo cantava, canta, che te passa gallo, eh? Sì, lo Spirito Santo avrà una maniera sempre di ricordarci le parole di Gesù. Quanti di voi capite quello che sto dicendo? E pensate, ho sentito una voce, ho sentito il fuoco, ho sentito... Sono maniere che noi, diciamo, prendiamo come concetti, ma è lo Spirito di Dio che ha messo anche attraverso la lampada della nostra vita, che è la nostra coscienza, è lo Spirito di Dio, di illuminarci alle cose del Signore. Tu hai bisogno di una causa più grande di te stesso, altrimenti la tua vita, la mia vita, non ha un grande significato. Il Signore mi ha chiamato fin dal seno materno, lo sai? Ha pronunziato il mio nome fin dal grembo di mia madre, lo sapevi? Qui c'è l'inizio di una rivelazione che sta a dire: guarda che tu non sei un caso. Una volta in un campeggio chiedevo ai ragazzi: ditemi qualcosa. E un ragazzo, un bambino, era una classe di bambini, molti anni fa, mi disse: io sono uno sbaglio. Papà e mamma non mi volevano. Questo bambino c'aveva 7 anni, 8 anni, e aveva capito e assorbito questa rivelazione negativa. Potete immaginare quanto sia pesante. Mai dire che i bambini sono uno sbaglio. Lo sbaglio sono i genitori, che devono sapere quello che fanno, perché hanno una grande responsabilità. Ma mai trasmettere questo ai nostri figli. Tu non sei uno sbaglio agli occhi di Dio. Nessuno di noi è uno sbaglio. Viviamo in un mondo fallace, ma Dio ti valorizza, e ti valorizza anche quando papà e mamma ti possano abbandonare. Dio dice: io non ti abbandonerò mai. Tu devi capire il valore. Gesù disse: che vale all'uomo se guadagna tutto il mondo ma perde l'anima sua? Non perché Gesù è contrario alle persone che guadagnano, assolutamente no. Tanti dei cristiani e dei uomini di Dio nella Bibbia erano ricchissimi e sapevano bene gestire questo onore che gli si veniva dato da Dio. Ma Dio voleva dire che l'anima tua ha un valore superiore a tutto l'oro del mondo. L'anima tua è preziosa agli occhi di Dio. L'anima tua è stata creata nel momento in cui certamente Dio ti ha concepito, perché solo Dio nel segreto può fare questo, anche se lui conosceva prima. Ma ha un valore prezioso più di tutto quello che tu puoi pensare o accumulare o desiderare o bramare nel mondo, perché tu ed io siamo creati per l'immortalità. Tu ed io non moriremo più, continueremo a vivere, e spero che questo è lo scopo che deve rientrare nella nostra mente. Io ormai non morirò più, potrei morire fisicamente o potrei essere trasformato quando Gesù verrà, ma tu negli occhi di Dio non morirai mai, non sarai mai estinto come alcuni insegnano, no? Non sarai neanche trasformato in un'altra vita. Oggi sei un cavallo, un cane, questa è la reincarnazione, lascia perdere per favore. Tu agli occhi di Dio sei per sempre nel suo cuore. E sapete perché Gesù ancora non ritarda? Noi diciamo ritarda, ma tutto è puntuale, credetemi. Una parola che noi utilizziamo: se il Signore tarda a venire, ma in effetti lui non ritarda a venire. Sa allora, è noi che siamo un po' o premurosi, oppure: Signore, non venire prima che mi sposo. Così quando, quando ero giovane diceva: Signore, fratello predicava, Gesù sta ritornando, tieniti pronto, Signore, ma io mi voglio sposare. E poi il Signore mi ha fatto incontrare. Gesù ritornerà puntualmente. Ma Pietro dice che lui sta ritardando, ecco colui che usa questa parola, perché il suo amore è che tutti gli uomini, incluso le donne, vengano alla conoscenza dell'amore di Dio. Dio ha tanto amato il mondo, incluso in questo mondo ci siamo anche noi, quelli che sono venuti prima, durante il tempo di Gesù e anche dopo. E gloria a Dio per questo grande amore che Dio ha voluto manifestare. Ce n'hai passione per amare Dio, conoscere Dio, seguire Dio e spendere l'eternità con Dio? Mamma mia, come si troveranno male alcuni che non bramano queste cose oggi. Il Signore ci dà ancora altri giorni di vivere, così ci abituiamo a capire che nel tempo in cui vivremo nell'eternità o nell'immortalità, noi vivremo. E non è che sempre vivremo come in un culto. Alcuni hanno l'idea che quando andremo nel cielo ci sarà un culto che non finisce mai, oppure che saltiamo da una nuvoletta all'altra cantando con l'arpa. Io non me lo immagino, queste sono le idee di tanti artisti nel mondo. Io mi ricordo che, secondo la mia Bibbia, il cielo sarà un miglioramento del paradiso terrestre. Posso immaginare una bella pescata, una bella passeggiata, respiro, aria pura. Dio farà tutto nuovo, cielo e terra, dove giustizia abita, dove non ci sono difficili pianti, cuori rotti, malattie, invecchiamento. Oh, devo andare a comprare oil of olay, le pomate per il mal di schiena, tutto. Noi vivremo nella gioia del Signore, poi mangeremo. Quanti di voi piace mangiare? Stile di vita italiano, mangeremo. Che cosa mangeremo? Spaghetti, barbecue, io non lo so. Gesù farà. Ci sarà una così chiamata festa delle nozze dell'agnello. Oh, io essere invitato. Quando sono stato invitato da Mariano e Leonora, ero onorato di essere invitato a questo matrimonio. Ma ancora di più saremo onorati tutti noi quando sappiamo che Dio ci invita al matrimonio del suo figliuolo. Siamo veramente onorati. È una cosa speciale, bellissima. Dobbiamo sentirci veramente benedetti da Dio, onorati da Dio. Questo matrimonio durerà più che 24 ore. Quanto durerà questo matrimonio? 7, numero perfetto. 7 anni. Dice non 7 ore. 7 anni. E a volte non capiamo, forse dobbiamo capire o rielaborare in noi che significa il matrimonio che dura 7 anni nel cielo con tutti i redenti del Signore. E lì c'è l'unione della sposa, che è la Chiesa, con Cristo Gesù. Dio ti valorizza. Dio sta preparando ogni cosa perché tu possa goderlo, e quando ti sveglierai e sentirai se sarai morto o no, Dio lo sa, ma se saremo morti sentiremo la tromba di Dio. I morti in Cristo risusciteranno, valorizzati per primi, poi quelli che rimangono viventi saranno in un batter d'occhio trasformati e simili a Gesù, tutto un tratto, sì. Ci sposteremo da Capernaum a Gerusalemme immediatamente. Avremo la mente di Cristo, inizieremo a capire le cose che sono sempre stati assillanti e disturbanti e preoccupanti nella nostra vita. Dio ti valorizza. Ma ce l'hai tu lo scopo di conoscere Dio, la sua volontà, il suo amore per te? Ripeto, Isaia dopo lo capisce, e io spero che in un certo tempo della tua vita, tu ed io, sebbene attraversiamo momenti difficili dove il re cade e il primo ministro non c'è, un altro governo viene fuori e c'è la crisi e c'è questo e c'è quell'altro, entriamo nella presenza di Dio e vediamo Dio che è ancora sovrano e assiso su ogni cosa, perché Egli non viene mai meno. Iniziamo a vedere noi stessi non più preoccupati, ma arriveremo ad avere una forza particolare che, legata allo Spirito e all'unzione di Dio, ci porta a quell'espressione di Isaia: eccomi Signore, manda me. In quel caso rispondeva ad una chiamata di Dio. Che bello pensare che Dio parlava: Padre, Figliuolo e Spirito Santo, chi manderò, chi andrà per noi? Non gli dice: tu per forza, Isaia, devi fare questo. Dio vuole il tuo cuore. Dio vuole il tuo cuore. Dio non vuole imporci di conoscerlo, di servirlo, di amarlo, di aspettarlo, di proclamarlo, di goderlo per l'eternità. No, non ce lo impone. Lo desidera, lo brama. Ma che Che grande amore Dio poter dare a noi la possibilità di dire sì, io lo voglio. Ecco, domeniche e battesimi hanno a che fare con questo. Hanno a che fare con io desidero capire, conoscere. Il primo scopo è quello di sapere di Dio che mi vuole salvato e dopodiché vuole che io lo serva. Ma ritorno a Isaia. Egli ha scelto la mia bocca e l'ha reso come una spada tagliente. Ha a che fare con la profezia, con la parola di Dio. Una parola che può essere tagliente perché taglia il male e lo elimina. Mi ha nascosto nell'ombra della sua mano. È una maniera simbolica di dire. Ma sta a dire, Dio mi protegge. Quando tu sei nelle sue mani, la tua protezione non è in sorgenti e cose umane, ma è nella mano della potenza di Dio. Ha fatto di me una freccia appuntita e mi ha riposto nella sua farete. Sì, quando Dio vuole, ti prende, fa così, mette nel suo arco e ti lancia perché tu diventi quella freccia tagliente che arriva al bersaglio e fa l'opera per il quale l'arciere l'ha mandata. Questo è quello che Dio fa di te, non fa una freccia così, fa una freccia appuntita, parla dell'efficacia di questa freccia, di qualcosa che colpisce il bersaglio al 100%. E poi e mi ha detto, tu sei mio servo Israele, al servizio di Israele, al servizio di Dio, per mezzo di te io manifesterò la mia gloria, non la tua. In caso Isaia poteva iniziare a pensare, mamma mia, che è tutto questo onore? Sarà che sono bravo? Noi abbiamo questo problema. Appena qualcuno ci dà, batteteci le mani al coro, batteteci le mani. Se si gonfia, glielo dite pure. Oh, ti ho fatto un complimento, ma non ti gonfiare la testa. No, perché abbiamo bisogno di amarci e di essere schietti. Amen. Io dicevo, invano ho faticato. Cioè, mi sono affaticato senza scopo, non capivo, non comprendevo, non sapevo. Invano significa non avevo un punto di riferimento. Inutilmente e per nulla ho consumato la mia forza. Quando non c'è scopo, quando non c'è passione, noi giriamo, giriamo, ma siamo sempre lì, come il criceto nella sua ruota. Pensa di fare chissà quanti chilometri, ma sta solo stancandosi dentro una ruota che gira e non lo porta in nessun altro posto. Ce n'hai passione nella tua vita? Voglio citarvi di un antico filosofo inglese che era anche un credente, si chiamava Thomas Hobbes. Lui disse, che fu anche considerato padre della filosofia, della politica moderna e della sociologia, 1588-1679, lui disse: la passione ti sveglia la mattina, ovunque tu sei, e ti prepara ad uscire fuori e avvicinarti a qualcosa lì fuori che tu ami fare e ami realizzare, perché tu credi che Dio l'ha preparato per te, qualcosa che è più grande di te e che tu non vedi l'ora di riprenderla nelle tue mani, è qualcosa che tu piuttosto preferisci fare al di sopra di ogni altra cosa e che non scambieresti per soldi, perché significa per te quella passione più che tutto l'oro del mondo. Che bella descrizione. E mi sembra di risentire le parole di Ebrei, capitolo 12, verso 2. È la stessissima cosa. Sapete, quando parliamo di passione, non solo parliamo di desiderio, ma passiamo anche di, è legata a qualcos'altro, al sacrificio. Sapete che nel periodo di Pasqua ci sono tante ricostruzioni della morte o della passione di Gesù, senza entrare nella quello che potrebbe essere anche un po' di idolatria. Ma Gesù Cristo è morto veramente e ha sofferto tanto. Possiamo vedere Ebrei 12:2, che è un verso parallelo che, diciamo, si lega a questa espressione, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede, la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi. Gesù aveva uno scopo e sapeva lo scopo di Dio. Sapeva che nello scopo di Dio c'era anche gloria. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Ecco, questo che Dio Padre ha fatto per Gesù, lo vuole fare in te e in me. Non ti allontanare dallo scopo di Dio. Nel caso di Gesù, lo scopo di Dio era quello di morire sulla croce. Perché io e te avevamo bisogno di un Salvatore, di un Redentore. Nel caso mio, nel caso tuo, lo scopo di Dio per te è che tu fai morire qualsiasi cosa che ti porta lontano da Dio e che ti avvicini allo scopo di Dio. Lui vuole che tu comprendi che sei onorato agli occhi di Dio e che Dio è la tua forza. Egli disse: ma come posso fare io tutto questo? E Dio gli disse a Isaia: io farò di te la luce delle nazioni. Non sono parole per abbellire il discorso, ma sono delle parole che vivono nel cuore di Dio per ogni suo figliuolo, per ogni suo profeta, per il suo santo di Israele. Ed è qui che questa matassa si intreccia, questo ricamo si lega dalla vita di Dio con quella di Isaia in riflessione al Messia. Ed è qui che noi prendiamo lo scopo di Dio nella nostra vita, che è anche quello di essere legato al Cristo che ritorna. Inchiniamo i nostri capi.